Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo oggi il grande privilegio di celebrare la Divina Liturgia come il grande invito che il Signore ci rivolge di unirci alla sua preghiera. Chiediamo la grazia di poter superare, lasciar da parte ogni nostra lentezza e chiusura dell'animo e poca disposizione, e anche per il sacramento dell'unzione che celebriamo in questa liturgia. Affidiamoci con pienezza di intenti e di pace alla misericordia del Signore, che è sempre infinitamente più grande di tutto quello che potesse pesare negativamente sulla nostra storia e sulla nostra coscienza. Egli è venuto per liberarci dal maligno e dal male, e noi chiediamo di essere rinnovati nel dono battesimale dalla potenza del suo perdono. Dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 26, i versetti 36-46. Gesù andò con i discepoli in un podere chiamato Getsemani e disse loro: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. È parola del Signore. Penso che abbiamo tutti già potuto gioire per questo aiuto preziosissimo che il Signore ci fa oggi, no? Ci insegna a pregare e ci insegna a pregare insieme, aiutarci nella preghiera, e ci insegna una particolare attenzione e affetto quando la preghiera è immersa nella prova della vita. Quindi veramente appunto una giornata preziosa, che poi anche per il sacramento dell'unzione noi avvertiamo ancora di più arricchita dalla grazia di Dio, dalla affettuosità con la quale Lui segue il cammino di tutti e il cammino di ciascuno, in un continuo intreccio tra il suo cammino pasquale e il nostro essere discepoli suoi proprio in questo cammino.
Ma questo è uno dei momenti, dei testi più che più ci immergono nei sentimenti di Gesù e anche nella la lotta della sua umanità. Da un lato proprio anche arricchito dagli altri sinottici, ecco, e Luca parla della, dice, venuto nella lotta, venuto nell'agonia, pregava più intensamente e il suo sudore divenne come gocce di sangue. Giovanni lo presenta invece nel suo aspetto proprio di, del suo grande amore di figlio, che dice: non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato. Mi ha sempre colpito tanto che proprio in questo momento Gesù dice: me l'ha dato il Padre. E però qui c'è questa grande lotta, e quello che lui poi stesso dice: lo spirito è pronto e la carne è debole. Io ho pensato anche a quello che ci dice la Genesi nella grande lotta della notte di Giacobbe, che lotta con Dio. È proprio l'uomo nella sua piccolezza, nella sua povertà, che si trova di fronte a questa grande battaglia, questo grande combattimento che assume tutto il combattimento di tutti gli uomini da un lato. Dall'altro, ecco, pensato anche alla notte dell'Esodo e a quando il popolo si trova davanti al Mar Rosso e che gli viene detto: il Signore combatterà per te e tu vedrai la salvezza di Dio. Mi sembra che questo momento riassume tutto, tutta la storia della salvezza, tutta l'angoscia, il dolore, il peccato, il dramma dell'umanità ferita, che solo in Gesù può vincere e affidarsi al Padre in questo modo: si compia la tua volontà. E i salmi ci introducono e ci svelano un po' questi sentimenti, questo grande travaglio, questa grande angoscia. Come dice San Paolo, Gesù svuotò se stesso e umiliò se stesso fino alla morte di croce.
A me ha sempre colpito questa espressione: è triste fino alla morte. Ieri è stato commentato nell'omelia: voler bene fino alla morte, da morire. Qua si può dire essere tristi da morire, fino a morire. E di questo momento di prova di Gesù possiamo dire che il Nuovo Testamento ci dà tre quadri. E uno è questo qui dei sinottici, una è la versione di Giovanni e una è la lettera agli Ebrei, e sono leggermente diversi. E la lettera agli Ebrei dice che nei giorni della sua vita terrena Gesù offrì preghiere, suppliche, conforti, grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Quindi Gesù ha proprio pregato di essere liberato dalla morte. Dopo noi sappiamo che è esaudito non perché non passa per la morte, ma perché vince la morte passandoci in mezzo. I sinottici dicono che, come questo testo qua, Gesù prega: se vuoi, se è possibile, passi da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Prega con il salmo: l'anima mia è triste fino alla morte. Invece la versione di Giovanni, al capitolo 12, che non è forse lo stesso momento, non è, però è la stessa prova. Dice: l'anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. E cioè, come se, almeno come talvolta c'è stato interpretato, come se Gesù dicesse: cosa dovrei dire? Come dice, come dicono i salmi, salvami da quest'ora. Ma io sono giunto per questo, per quest'ora. È come se Gesù avesse, insomma, già vinto la tentazione e dicesse: io non uso questa espressione salvami, perché io sono giunto per questo, per quest'ora.
Ma aggiungo una piccola cosa a quello che è già stato detto, e che a me questo passo mi fa paura, mi ha dato una grande consolazione, perché ho visto proprio la debolezza di Gesù, la debolezza dell'uomo Gesù, che appunto prega in questo modo per 3 volte con angoscia, con tristezza. Cioè, Matteo proprio rispetto agli altri spreca molte parole per dire tutta l'angoscia e la tristezza di Gesù, tutto quello che ha potuto provare in questo momento, quando tutti i discepoli sono lì a Getsemani, ma sono un po' distanti e sono addormentati. Anche i 3 che sono più vicini dormono. Ecco, la solitudine in questo momento, che credo che è quella che tutti noi siamo chiamati poi a vivere in certi momenti della nostra vita, e nel momento supremo. E la preghiera di Gesù è la preghiera del Padre Nostro, che ci ha insegnato, e nel Padre Nostro appunto nel capitolo 5 e 6. E quindi questo nostro il vivere la nostra passione secondo l'insegnamento di Gesù, insomma, e quindi seguire il suo esempio.
Beh, sì, devo aggiungere qualche piccola considerazione. Innanzitutto avete visto che ha detto che ha cominciato a pregare, e poi, dopo aver detto questo, dice che è triste e geme. E, tra l'altro, la traduzione italiana, facendo quel prova, isola un po' la cosa. Invece è meglio tenere così, come il testo direbbe, perché fa parte della preghiera il fatto che lui sia triste e angosciato. Mi permetto di dire che questo è abbastanza importante, perché mi capita che anche quando giro per l'ospedale così accanto a qualcuno, e qualcuno dice: mi vergogno, sa, perché sono qui e invece sono tutto preso dalla mia angoscia, dalla mia paura, dalla mia tristezza. No, guarda, dico che è già dentro la preghiera, perché dice che ha cominciato a pregare, è andato a pregare, e com'è cominciata la preghiera? Essendo triste e angosciato. Questo un orientale lo farebbe saltare per aria, no? Perché sono tutte robe che si devono vincere, non fanno parte. Invece per i cristiani fanno parte, celebrano la passione del Signore. Avete visto la delicatezza della carità di tutto il testo, che non fa di questa vicenda un uomo speciale che invece è superiore alle cose, ma c'è dentro. E per quindi anche quell'espressione fino alla morte è molto importante, perché è un'esperienza di morte. Dice: ma allora non ci credi? No, è così. È così. E quindi è stato bravissimo il Signore a portare dentro a questa preghiera, è vero, quasi dell'agonia, i sentimenti di questa situazione. Anche l'invito, la supplica che lui fa ai suoi amici è di stare con lui, perché lui adesso è dentro la morte. È interessante questo, è vero, perché istintivamente si penserebbe che uno o è vivo o è morto, no? E invece no, anche letterariamente il testo esige in qualche modo che si dica che da vivi si vive la morte, che da vivi ci si può trovare dentro la morte. È un'esperienza vera, profonda, reale. Quindi vedete, è bellissimo che tutta la nostra debolezza sia assunta. È per quello che lui è così anche preoccupato di dire: mi raccomando, cercate di pregare, perché è un momento molto delicato, perché si può essere vinti. Invece si può fare della propria condizione di morte preghiera. E quindi credo che sia bene tenere i termini fermi, anche con la loro forza. Dice: ma è morto o è vivo? No, vive la morte, vive la morte. Questo lo si prova, no? Capita. È vero. E però addirittura fa parte della preghiera, è già dentro alla preghiera. Non andargli a dire: comincia a pregare, perché il malato me lo dice. E dice: aspetti un momento, Don Giovanni, che adesso poi prego. Io dico: ma tranquillo, ci sei già dentro nella preghiera, il tuo pianto è già preghiera, semmai è impegno mio, desiderio mio di vegliare con te, perché il Signore chiede di non essere da solo, poi ci resta, e anche questo è molto interessante. E la preghiera dell'agonia è una esperienza di comunione e di solitudine, cioè, ci sono tutte queste cose, tutte, in modo perfetto, quasi sembrerebbe un'analisi psicologica, invece è spirituale, quindi molto più profonda. Quindi è molto molto importante, perché lui tira dentro nella preghiera, in questa liturgia, anche queste condizioni negative, è vero, di sofferenza. Dice: ma allora adesso mettiti a posto, poi no. Invece questo è già parte. Quante volte vedo il pianto come preghiera preziosissima. Pensate che mi capita di trovarlo persino in persone che mi hanno detto che la fede non ce l'hanno. Venga pure, ma io sa, la fede non ce l'ho. E poi, ma guarda che sei dentro. Capita di fare addirittura un annuncio evangelico al pianto di una persona, dicendogli: guarda che è già preghiera. Non è che piangi perché non preghi. E questo testo è preziosissimo in questa direzione. Come è prezioso per l'umiltà della vita anche che il Signore citi l'ipotesi che di essere tirato fuori da un destino di morte. Anche questo fa parte della carità di Dio per la nostra preghiera, e fa parte in modo importantissimo per la nostra carità di confermare che è preghiera anche il chiedere al Padre, se vuole, di tirarlo fuori. Poi è chiaro, diciamo: col Padre nostro sia fatta la tua volontà. Benissimo, però è vero. Quindi vedete come con amore viene dentro alla nostra fragilità e alla nostra agonia. È bravissimo, no? È bravissimo. Non bisogna essere dei superman, ma povera gente. E il Signore si avvicina a loro, è vero? Gli secca un po' che i discepoli non riescano a star svegli, perché il momento di per sé è delicato, speriamo di svegliarci al momento giusto. Quindi mi sembra che ci sia una potenza di consolazione, capite, nel testo di oggi, veramente preziosissimo. Il Signore viene con una carezza dentro alle nostre condizioni di fragilità, di malattia, di angoscia, alle nostre esperienze di morte. Viene dentro con carità, con una carità ancora più forte. Ecco, lascio semplicemente questo pensiero per non portare via altro tempo. Il testo merita, anche per la successione dei passi, è vero? Vedete come ci tiene a sottolineare ancora, poi un'altra volta, è vero? E la terza volta cosa ha fatto? Ha ripetuto la supplica della precedente. Insomma, sono tutte cose molto raffinate e molto preziose, viene voglia quasi di annotarle su un quadernino, dice: me lo devo ricordare quando mi capita al momento buono, è vero. E quindi è bello perché viene incontro alla nostra fede e anche al travaglio della nostra fede. Non c'è scandalo, vedete, non c'è scandalo. C'è una grande solidarietà con la nostra debolezza.